ampia pagina che vogliamo dedicare alla pubblicazione del memoir di Edward Snowden, si intitola Errore di sistema, lo pubblica Longanesi in inglese, il libro che si è già scontrato con l'amministrazione americana si intitola Permanent Record. Si tratta della storia personale e privata, ma che poi insomma esplode, come dire, in una sorta di storia collettiva inevitabilmente, visti i temi che tratta, di uno dei più grandi, Edward Snowden, di uno dei più grandi whistleblower della storia, è l'ex funzionario della CIA e della NSA che ha divulgato alla stampa i file del controllo di massa da parte dell'intelligence americana a partire dall'11 di settembre del 2001. Da quel momento sappiamo che Snowden ha lavorato e ha seguito le questioni relative al controllo di massa, dapprima senza consapevolezza, dopodiché costruirà una sua consapevolezza. Da che sono stati svelati questi file, Snowden vive in Russia. Ne vogliamo parlare con due ospiti questo pomeriggio. Intanto voglio salutare subito Philippe Di Salvo, ben trovato.
Buonasera a voi.
Buonasera. Con Edward Snowden, come dire, ha una certa consuetudine, no? Lo ha intervistato, attorno anche alla sua figura ha costruito il suo ultimo libro, del quale abbiamo parlato qui dentro di Dirò, intitolato Leaks, Whistleblowing e Hacking nell'età senza segreti. Philippe Di Salvo è un ricercatore e docente dell'Università della Svizzera Italiana. Questo libro ci sembra, Di Salvo, possa essere letto come una doppia storia, lo dicevamo prima, no? La storia personale dell'autore è anche la storia della trasformazione epocale in una società del controllo di massa. Lei che cosa ne pensa?
Sicuramente in questo libro Snowden racconta il lato più umano della grande scelta che lui fece nel 2013 di diventare un whistleblower e di rivelare le cose che venivano anticipate prima nell'introduzione. E in questo libro Snowden racconta prima di tutto il percorso culturale e filosofico che lui ha fatto per giungere a questa decisione e di conseguenza racconta anche come sono cambiate le attività di sorveglianza e di spionaggio della rete nell'arco di tempo che va dall'11 settembre ai primi anni di questo decennio. E di conseguenza Snowden presenta il percorso che ha fatto, un percorso che nasce da una forte disillusione nei confronti di quello che lui vedeva come una sorta di missione, il suo stato per trovarsi invece invischiato in una sorta di distopica attività di sorveglianza senza alcun tipo di filtro. E Snowden racconta così il lato umano di questa sua scelta e le conseguenze enormi che hanno avuto sulla sua vita, e per giustificare comunque l'importante intervento civico che la sua scelta di diventare whistleblower ha avuto con sé.
Le chiedo, Di Salvo, se ha la possibilità o di mettersi in un punto con maggior copertura, perché abbiamo dei problemi di ricezione, non riusciamo a seguirla interamente nel suo ragionamento. A un certo punto Snowden scrive: mi trovavo in un tunnel situato sotto una piantagione di ananas, si trova alle Hawaii, seduto di fronte ad un terminale che mi dava accesso illimitato alle conversazioni di quasi ogni uomo, donna e bambino che avesse mai fatto una telefonata o toccato un computer. Tra queste persone c'erano i miei circa 320 milioni di connazionali che ogni giorno, mentre conducevano regolarmente le loro vite, venivano sorvegliati in violazione non soltanto della Costituzione degli Stati Uniti, ma dei principi fondamentali che stanno alla base di qualunque società libera. Come racconta la sua storia Snowden? Con quale lingua? Nel senso, quello che ci interessa è comprendere se questo libro possa essere letto magari anche da chi non sa cos'è, poniamo un protocollo.
Beh, il libro è scritto sicuramente per il grande pubblico, è un memoir assolutamente non tecnico, dove Snowden non si dilunga eccessivamente nel raccontare gli aspetti tecnologici del suo lavoro e gli aspetti tecnologici della sorveglianza. È piuttosto un libro molto personale, è scritto forse anche per far arrivare la sua vicenda, la sua storia, il suo pensiero a un pubblico più ampio, a persone che forse non avevano conosciuto la sua storia all'epoca delle rivelazioni del 2013. E la cosa interessante è che in tutti questi anni Snowden ha sempre cercato di essere escluso dalla storia. La sua preoccupazione era che l'attenzione attorno alla sua persona potesse mettere in ombra invece l'attenzione attorno ai temi delle sue rivelazioni. E a distanza di 6 anni dall'inizio di questa vicenda, di questo calvario personale per lui, per la prima volta in un certo senso Snowden si mette mette in gioco, raccontando sì da un lato quel percorso politico-filosofico che lo ha portato a quella scelta di diventare whistleblower, ma anche l'aspetto più umano di questa storia. Nel libro, ad esempio, hanno ampio spazio due donne che hanno avuto un ruolo cruciale nella storia di Snowden: la sua compagna Lisa Mills, che da qualche anno lo ha raggiunto a Mosca, decidendo di trascorrere con lui la vita in questo, diciamo, contesto di limbo diplomatico in cui si trova Snowden da diversi anni, e soprattutto Sarah Harrison, la giornalista di Wikileaks, che accompagnò Snowden fuori da Hong Kong e con cui si fermò un mese nell'area internazionale dell'aeroporto di Mosca in attesa che si conoscesse il destino di Snowden stesso. È un libro che racconta su questo lato della storia, oltre che in un certo senso l'educazione sentimentale di Snowden, il suo ingresso nel mondo dell'hacking e del suo milieu diciamo più culturale, che sta alla base poi anche della sua stessa idea di internet.
Ci sono ovviamente moltissime questioni che andrebbero sollevate, ad esempio il fatto che Snowden introduca in questo libro anche il grande tema del quale Diderot si è occupato in passato, del capitalismo della sorveglianza. Quanto accaduto sarebbe un pezzo di un processo complessivo che lui definisce in quel modo, lui ed altri naturalmente. Però un'ultima cosa, Di Salvo, che ci interessa comprendere: leggendo questo libro entriamo nel cuore di un pezzo di una enorme, cruciale rivoluzione, no? Che può anche essere definita capitalismo della sorveglianza. Le chiedo molto banalmente, lei lo ha conosciuto e intervistato in più di un'occasione: Snowden esagera oppure le cose, per come le conosciamo, stanno veramente così? È Snowden che ha svolto un ruolo fondamentale in tutto questo processo?
Snowden non esagera affatto. Il merito storico delle sue rivelazioni sono state quello di mostrare, proprio alle mani, quelli che erano sospetti che da tempo erano in circolazione, diciamo, nell'ambito degli addetti ai lavori. Il dibattito attorno alla sorveglianza di massa prima di Snowden era un discorso assolutamente per pochi iniziati, per accademici. La branca di surveillance studies, ad esempio, esiste da qualche decennio, ma mancava un vero e proprio coinvolgimento del pubblico all'interno di questo contesto. Mi fa piacere sentir citare Il capitalismo della sorveglianza, che è un grande libro di Shoshana Zuboff, che sarà tra l'altro presto tradotto anche in italiano, e quel libro tiene insieme un po' tutto questo grande dibattito e lo contestualizza sia all'interno della sorveglianza come pratica di governo esercitata dai governi, sia di fatto come modello di business. Non è un segreto che al momento la sorveglianza sia il modello di business delle principali piattaforme tecnologiche che raccolgono dati per monetizzarli. Snowden ha mostrato quanto il confine tra sorveglianza di Stato e sorveglianza commerciale sia labile, e quanto la sorveglianza sia uno dei macrotemi per la, diciamo, per la destinazione del futuro della democrazia. E anche nel libro Snowden parla molto di questo, discorso che lui fa attorno al concetto di privacy, perché è così importante ribadirlo e difenderlo, si cala all'interno di questo contesto più ampio, ed è interessantissimo leggere dentro il libro il pensiero di Snowden attorno a questi temi, che riesce a discernere in modo così diretto e, devo dire, con un intento divulgativo non di poco conto.
Allora, si intitola Errore di sistema, è il memoir di Edward Snowden che stiamo raccontando in questo nostro pomeriggio di Diderot, approcciando dapprima, come dire, l'essenza stessa del libro, quindi l'aspetto letterario e l'aspetto biografico che intreccia insieme a vicende macroscopiche che abbiamo provato a raccontare innanzitutto con Philip Di Salvo, che ringrazio. Tra pochissimo noi racconteremo con una protagonista del 2014 che cosa accadde a pochi selezionati giornalisti nel momento in cui ricevettero i materiali di Snowden e iniziarono una lunga operazione di sintesi, se vogliamo, organizzazione dei materiali per le inchieste di un network di giornali europei. Grazie molte a Philip Di Salvo.
Arrivederci.